Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. E oggi abbiamo una bella notizia da dare ai nostri ascoltatori, che l'IRCI, Istituto Regionale della Cultura Istriana, Fiumana e Dalmata, che da anni e anni ha ricordato l'esodo, ma sempre nelle parti più tristi, e nelle difficoltà in cui si sono venuti a trovare gli istriani, i polesani durante la guerra e durante l'esodo e prima e dopo, diciamo, oggi finalmente ha deciso di cambiare un po' rotta e di parlare anche delle bellezze del nostro territorio. E sta allestendo una mostra e ha dato a delle persone competenti il compito di studiare degli piccoli pezzi di storia e di territorio del nostro territorio. Ecco, l'hanno definito in un modo che non è attuale, l'hanno definito Venezia Giulia. Io per esempio mi sono trovato un po' in difficoltà perché nel tempo la Venezia Giulia, diciamo, ha cambiato confini, diciamo, struttura territoriale e geografica, appartenenza a stati sovrani, smembrata, rimembrata, diciamo, è un po' difficile immaginare nel tempo come dovrebbe, diciamo, raccontare questa storia, la storia della Venezia Giulia. E io mi sono permesso, diciamo così, di non di criticare, ma di dare un suggerimento e di prendere come indicazione quella di Strabone, uno storico intellettuale greco, il quale aveva indicato la storia di questo nostro territorio dicendo: dalle bocche del Timavo lungo la costa dell'Istria fino a Pola e la terra degli Istri. E io ho suggerito di indicare questo territorio come il territorio degli attuali istriani, che non si può modificare perché è un territorio con un mare che è lì, è fermo da tantissimo. È vero che il mare si è alzato e si è mosso, ma anche questo è un qualche cosa che noi potremmo indicare ai nostri ascoltatori e raccontare la storia anche geografica del nostro territorio, geologica e anche l'appartenenza sociale, la ricchezza, come ha accolto la globalizzazione. Per esempio c'è un nostro caro collaboratore, Giulio Melinato, che è uno studioso dell'Università di Milano, ma si interessa del nostro territorio, no? Abita vicino a Monfalcone. E il nostro territorio, diciamo, visto come appartenente a un grande impero che è quello austriaco, con una struttura unica che si affaccia sul mare Adriatico, che è quella struttura unica che è il porto di Trieste, con la costa anche istriana. Ecco, ed è interessante perché dice: questo mare è un po' la cartina di stornasole, è un po' come funziona la globalizzazione in questo territorio. Ecco, e ci sono dei momenti in cui la globalizzazione qui ha funzionato in modo meraviglioso e dei momenti in cui la globalizzazione ha dato luogo a guerre tremende. Quando i reggitori di questo territorio non avevano capito che bisogna andare d'accordo per utilizzare tutti i benefici che il territorio è in grado di esprimere per dare benessere a chi ci vive, saltavano fuori delle guerre come la guerra prima mondiale, la seconda guerra mondiale, e le divisioni tra un pezzo di qua, un pezzo di là, un pezzo in Slovenia, un pezzo in... È una confusione da matti, ecco, con la gente che si è sparsa in tutto il mondo, sono andati fino in Australia, sono andati fino... Ecco, e raccontare anche questa storia per dare delle indicazioni sul bene e sull'importanza di seguire alcune direttive. Io, per esempio, ho collaborato, ve lo dico subito, così, perché mi è piaciuto anche lavorare su cose che sapevo e inserirle, diciamo, in un testo generale con la collaborazione di altri colleghi. E ho parlato dell'APE, di che cosa ha fatto nel nostro territorio, di come l'APE ha lavorato con la nostra fauna, con la nostra flora, che importanza ha avuto con i nostri fiori, con i nostri alberi, che importanza hanno avuto poi i nostri alberi e l'APE, e poi ancora, diciamo, il nostro gigante bianco, il boscarin, e i suoi miti, come i miti hanno indicato la storia e anche il futuro, perché ci siamo accorti che il mito non è una, diciamo, un qualche cosa di una favola, e il mito raccoglie delle indicazioni che il tempo dà attraverso proprio la flora e la fauna, e poi messe nelle condizioni ideali ti può dare anche delle indicazioni importanti perché il territorio possa dare il benessere che la gente ha bisogno di avere. E alla fine, siccome ha lavorato molto su questo territorio l'impero romano, addirittura ha lavorato quasi per un secolo per individuare le strade importanti, quelle che collegavano le porte, le parti fondamentali di questo nostro territorio, per dove passavano, no? E quindi la vocazione del nostro territorio per collegarsi con le realtà confinanti, le realtà limitrofe e con tutto quello che le altre realtà offrivano, e quindi accettare la collaborazione, offrire collaborazione e, diciamo, e godere del benessere che l'intelligenza degli uomini qualche volta riuscivano a dare. E questo probabilmente ha ispirato alcune organizzazioni importanti, e io ho visto nella mia città Apola, come per esempio l'organizzazione della Cattolica, la chiamavano noi, ma l'organizzazione, diciamo, che si ispirava alle direttive che dava il nostro parroco Monsignor Angeli, e dopo, in un momento poco felice anche per la globalizzazione, i conflitti che si determinavano con la dittatura, scusate, la dico così in modo brutale, con la dittatura che gli anni 20 e 30 ha disturbato l'equilibrio sociale del nostro territorio. Ebbene, e noi nella Cattolica, con le indicazioni del parroco, come dicevo, e di un seminarista che noi lo chiamavano Edi, ed era Edoardo Gasperini, giocavamo con lui, e ci avevano messo a disposizione anche un bel cortile, e lì anche un pallone di football, che Dio mio, noi non l'avevamo neanche mai toccato, e potevamo giocare invece con la palla di football, no? Tra questi ragazzi di strada che invece cominciavano ad essere educati a lavorare insieme, e, diciamo, attraverso anche la cultura che offrivano. E per esempio noi avevamo un piccolo teatrino, facevamo delle piccole commediole e ci abituavamo a salire su un palcoscenico e confrontarsi con gli altri ragazzi che ci ascoltavano. Ci facevano crescere da uomini colti già da bambini, ed era una bella cosa, no? Che poi dopo la guerra ha sconvolto un po' queste cose, però mi pare che adesso stia riprendendo, e se non è proprio a Pola, riprende molto bene qui a Trieste con i ricreatori, che io ho conosciuto molto bene perché mi hanno chiamato più di una volta a fare delle relazioni sulle api, accompagnare questi ragazzi a vedere i nostri apiari e attraverso le api raccontare anche la storia del nostro territorio, le bellezze del nostro territorio e anche i gusti che il nostro territorio offrivano. E come vedete, da piccole cosettine si riesce a toccare un universo, perché la fauna, ma soprattutto la flora, diciamo, ti permette di avere un universo a tua disposizione che puoi conoscere e puoi godere. Ecco, tu che cosa ne dici con la tua esperienza? È una bella struttura, una bella organizzazione anche questa nostra di Pola, ma anche quella di Trieste con i suoi ricreatori. Tu li hai conosciuti perché sicuramente si interessano di biologia, del territorio, e noi potremmo essere anche dei collaboratori anche attraverso Radio Nova Trieste. Che cosa ne dici?
Allora, diciamo questo intanto. C'è una definizione che è quella del ricreatorio, che è una struttura che ci arriva ancora dalla lontana diciamo permanenza austriaca. Quindi il ricreatorio è una struttura gestita dal comune, in questo caso dal comune di Trieste, che si occupa appunto di ragazzi di varie età, di solito appunto sono nell'età scolastica, quindi dai 6 ai più, ma forse posso anche sbagliarmi, e poi ci sono strutture anche per un po' più grandi, quindi quelli che arrivano anche nell'adolescenza, tipo abbiamo il Totti eccetera, però non voglio addentrarmi in queste statistiche, perché effettivamente non so perfettamente quali e quanti, però ce ne sono tanti, e diciamo che nella nostra città abbiamo queste strutture che si occupano soprattutto nel pomeriggio e poi anche durante l'estate, trasformandosi in centri estivi, dell'aggregazione, della tutela dei nostri ragazzi. Effettivamente, se parliamo di estate, parliamo di un periodo in cui molti genitori si ritrovano con il problema che, finita la scuola, hanno questi ragazzi che devono fare qualcosa, quindi non sono più all'interno del plesso scolastico, ma si decide dove mandarli per un tot di ore in cui i genitori lavorano, perché naturalmente le ferie dei genitori possono essere anche di un mese, chi ha la fortuna di avere un mese direttamente, ma possono essere anche molto meno, quindi ci si ritrova con i bambini in casa oppure con i ragazzi in casa. Allora, qualora possano essere anche grandi, una volta era uso che, per esempio, amici, familiari, nonni, eccetera, nel gruppo, nel clan, se ne facesse in qualche modo un gruppo famiglia che teneva questi ragazzi e cercava di fargli fare appunto quelle attività che erano appunto di gioco, di nuova formazione, magari portandoli in giro, eccetera. Però non tutti hanno questa possibilità, come ci ha raccontato appunto dell'estate in Istria e appunto l'estate durante il periodo dell'infanzia del nostro Livio, quando appunto i ragazzi comunque erano più considerati autonomi e quindi anche forse c'erano meno pericoli, questi potevano organizzarsi da soli, rimanere diciamo all'interno del gruppo rionale, dove magari si formavano gruppi e questi potevano iniziare dei giochi, fare delle attività, magari con la diciamo quasi con il controllo e sovracontrollo di qualcuno che in quella zona comunque se ne occupava in ogni caso. Ricordo anche durante la mia infanzia, in effetti, quando si andava nei giardini a giocare, spesso appunto si riceveva appunto delle indicazioni magari perentorie, non fare quello, non fare questo, anche magari dalla madre di o dal padre di, per cui ci trovavamo con un controllo diciamo allargato, quindi non solo i nostri genitori ma tutti davano un'occhiata a questi gruppi di ragazzi. Oggi è molto difficile fare questo e spesso i genitori, per tranquillità, appunto decidono di iscrivere questi ragazzi nei centri estivi che però sono bellissimi, anzi talvolta meravigliosi, ma che hanno un costo. Effettivamente, se pensiamo, una settimana di centro estivo può costare anche più di 150, anche 200 euro. Tanto è se consideriamo la paga di una persona o se appunto in famiglia ce ne sono più di uno, per quanto scontati il secondo figlio o il terzo sembra di comprare un detersivo, però effettivamente i costi cominciano a essere alti. Per fortuna, in effetti, se ritorniamo un po' alla base, ci sono strutture come i ricreatori, ma io vorrei mettere anche un attimino il punto su un'altra struttura, che sono gli oratori, che avendo fatto dei progetti estivi riescono appunto a costruire delle attività di animazione, di educazione, eccetera, che sono appunto compatibili a quella che potrebbe essere la permanenza di alcuni dei ragazzi in un centro, un luogo dove possano svolgere delle attività, dei momenti, diciamo, di gioco, momenti ludici, ma anche momenti di preparazione, di informazione, di educazione, che sono appunto gli oratori. Allora, abbiamo parlato dei ricreatori, che sono queste strutture, diciamo, comunali, eccetera, e poi appunto quelli che appunto hanno basso costo, ma talvolta anche appunto vengono incontro alle famiglie bisognose, sono gli oratori. Anche gli oratori a Trieste fanno un grande lavoro e io devo dire con una metodologia che tutto sommato devo dire a me piace tantissimo. In effetti io ho avuto l'esperienza di portare i miei nipotini sia nei ricreatori sia negli oratori a settimane alterne per trovare magari un luogo più aderente a quelle che erano le loro esigenze. Intanto devo dire che l'oratorio comunque ha la caratteristica, almeno quello nella quale ho portato i miei ragazzi, e devo dare tanto di complimenti e mi piace farlo all'oratorio di Altura, prende i bambini già all'età dei 3 anni, quindi molto spesso appunto i bambini piccoli, quelli dai 3 anni in su, hanno difficoltà ad entrare in questi luoghi perché effettivamente sono piccoli e hanno una gestione un po' più diciamo stretta. E poi naturalmente bisogna anche saperli tenere. Diciamo che questi, avendo un nipotino di 3 anni e una di 7, questi hanno potuto accedere all'oratorio insieme, e quindi già questo è stata una cosa positiva, perché mettere i fratellini, anche se di età diverse, in una struttura, questo può essere sia per una famiglia un aiuto, perché li portano la mattina tutti insieme, ma anche può essere sicuramente per loro una facilità di entrata in un luogo dove non conoscevano, se non fino a un certo punto, alcune persone. Quindi devo dire che i miei nipotini sono andati veramente molto contenti. In più c'è una struttura, oltre al luogo, ma diciamo questo vale per tutti questi oratori, che sono strutture stabili, stabilizzate, quindi non è che si formano in una settimana perché un centro viene organizzato e poi preparato e magari riceve anche delle possibilità di contributo o altro, ma invece queste sono strutture stabili, importanti, con una serie di attività già organizzate all'interno e anche naturalmente tantissimi giochi, tantissime stanze, sono già preparate ad essere anche in un momento come il caldo estivo, luoghi di riparo dal caldo, perché sono già strutturate per essere posti accessibili durante tutto l'anno, e normalmente hanno anche delle strutture esterne, campi da gioco, campi di pallone o pallacanestro, quello che c'è, che possono essere utilizzate durante la giornata. Poi naturalmente ognuno le organizza in maniera diversa. Naturalmente qui c'è un fattore in più che, devo dire la verità, io ho visto in questo centro, che mi è piaciuto moltissimo, che è un po' quello che viene utilizzato spesso, no, nei gruppi diciamo degli oratori o di tutta la tipologia di educazione che noi vediamo nei centri cristiani, che è quella appunto della formazione tra pari e la formazione tra più generazioni, che secondo me è un punto di forza, perché appunto questo centro estivo, oltre che naturalmente i maestri, che sono sicuramente di grande importanza e sono quelli che probabilmente danno l'indicazione generale, ma ha tutta una serie di ragazzi giovanissimi, che sono ragazzi delle medie, delle superiori, che si occupano poi dei gruppi, dei piccoli gruppi, dei giochi e dei ragazzi. Questa è una cosa che ai bambini piace tantissimo, perché intanto comunque sono sempre controllati da più grandi, e poi c'è questa interazione tra più piccolo e più grande, che oltre ad essere una ricchezza, perché naturalmente uno impara di più, è anche un momento in cui il bambino più piccolo si sente più protetto, più tranquillo, e i più grandi imparano, perché continuamente questi ragazzi riescono a spostare i bambini laddove c'è interesse, quindi non cala mai l'interesse per quello che si fa. L'oratorio quindi è un posto che accoglie i bambini, è bello perché quando ci si avvicina, non so, da esterni, arrivi là e senti tutte queste piccole urla di bambini che spesso trovavi nella strada, come diceva Livio, e oggi li trovi all'interno di questi luoghi. Devo dire che appunto le attività, i giochi si alternano a quello che faceva appunto Livio, ci raccontava, perché anche in questi luoghi, e devo dire sempre complimenti al centro di altura, fanno delle piccole gite, portano i ragazzi soprattutto a camminare, che è una cosa importantissima, quindi non li troviamo davanti alla televisione, non li troviamo davanti a un telefonino, ma invece questi bambini sono portati a camminare, a girare, a imparare il territorio, soprattutto diciamo per fortuna la zona dove descrivevo io, siamo vicino a dei boschetti, quindi è facile portare i ragazzi in giro, mostrare quello che c'è, flora, fauna, ma anche proprio per camminare, che è una delle attività che comunque l'uomo può fare e i bambini possono imparare a fare. Tant'è, ricordiamo che molti ragazzi della nostra età avevano imparato ad andare in montagna proprio quando andavano con le gite organizzate dalle varie strutture, e poi hanno recuperato questa conoscenza e hanno continuato a frequentare associazioni e cose che portavano in questo senso. Quindi diciamo bellissimo questa allegria dei ragazzi negli oratori e anche nei ricreatori, non voglio dire di no, ma volevo spezzare una lancia in più per l'oratorio, e devo dire la verità, complimenti all'amorevolezza, all'impegno di questi animatori, cioè questi ragazzi che si prestano a fare questa attività. Io devo dire tanto di complimenti, e bravissimi, e devo dire a ognuno, se può, e anche magari credo aiutare queste strutture, e sicuramente andarle a vedere, perché effettivamente sono veramente strutture al top.
Sì, devo dire che la differenza di età tra coloro che frequentano queste strutture, oratori o ricreatori, è molto molto importante, perché è capitato anche a me che frequentando queste strutture, frequentando questi ragazzi, ho imparato anch'io molte cose. Innanzitutto come comportarmi. Non è una cosa molto semplice, perché i ragazzi sono vivaci molte volte, e la vivacità non è sempre contenuta in termini, diciamo così, rispettosi, diciamo, in generale. E quindi l'andare d'accordo, vivere socialmente e impararlo a fare già da bambini è una cosa molto importante. E devo dire, soprattutto oggi, che abbiamo visto l'individualismo spietato dominare la nostra società, e attraverso l'individualismo la chiamiamo gentilezza, quella socialità che si deve esprimere tra membri di un ambiente, ecco, e oggigiorno queste cose, diciamo, sono un po' decadute, ma queste strutture sicuramente sono preziose per recuperarle. Noi continueremo ancora a tenere d'occhio e lavorare con queste strutture, perché tutta la Bioest e tutta la natura, devo dire, imparare a conoscere la natura attraverso le passeggiate nei boschetti o nei cosiddetti pra, che diciamo ti accoglie, è una cosa molto importante, ecco. E quindi imparano anche i ragazzi ad avere occhio a loro stessi, e diciamo così, e a diventare non autonomi nel senso generale, ma responsabili del loro comportamento. Ai nostri ascoltatori e ascoltatrici un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.